Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai il capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte non sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nel cielo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
come accennava anche Madre Michela all'inizio, questa domenica segna uno spartiacque di un ciclo che oggi finisce e poi ricomincia con l'Avvento. E e quindi con l'annuncio dell'incarnazione di Cristo è iniziato tutto, e con questo epilogo della vita terrena di Cristo finisce questa esperienza di quest'anno, per poi ricominciare di nuovo. E quindi oggi diciamo che la vita di Gesù raggiunge un compimento del tutto particolare, perché festeggiamo e rendiamo onore alla regalità di Cristo, Cristo re dell'universo. Quindi questo modo di dire, mettendoci questo universo nel nostro discorso, noi siamo in un ambiente cosmologico, non ci limitiamo più soltanto a una vita che riguarda gli uomini, la terra, ma riguarda tutto il cosmo. E sappiamo che l'esperienza di Gesù dopo la croce è radicale, la terra, i cieli, ma anche sottoterra. Gesù raggiunge gli inferi e scende agli inferi. Ma da dove viene questa festa? In realtà questa festa, che poi è molto recente, io pensavo fosse più antica, è una festa che nasce nel 1925. Pio XI l'ha istituita. Perché? Perché lui e la Chiesa, non lui, la Chiesa voleva controbattere, ribattere alla questa nuova società che si faceva strada, ad una società che era molto laica, molto si allontanava dalla Chiesa. Infatti la festa inizialmente era una festa che metteva molto in risalto l'aspetto autoritativo del re e di Cristo, autorità nei confronti delle istituzioni dello Stato, ma autorità anche sugli uomini in generale. Quindi era una festa un pochino apologetica in un certo senso, ed era messa lì a fine ottobre, cioè subito prima della festa di Tutti i Santi. L'ultima domenica di ottobre si festeggiava la solennità di Cristo Re. Con il Concilio Vaticano II le questioni si sono proprio ribaltate, e più che l'autorità di Cristo si è esaltata la mitezza di Cristo. Oggi in particolare con questo Vangelo di Luca esaltiamo la mitezza del Cristo, l'aspetto misericordioso di Dio in Cristo. E nonostante questo, però, la festa è del re dell'universo, Cristo re dell'universo, con tutto un tenore escatologico e spirituale forte. Appunto siamo alla fine dell'anno liturgico, quindi noi domenica prossima ripartiremo con la lettura dell'inizio dei Vangeli, la creazione di questa storia attraverso il pensiero di Dio che ha dato inizio a una storia di un Dio fatto uomo. E oggi però ci concentriamo su questo epilogo, con questo testo di Luca che è breve ma molto intenso. E l'immagine che oggi abbiamo davanti agli occhi è sicuramente la croce. A dire la verità, oggi volevo proiettare un'immagine, ma poi non ho avuto tempo di pensare, di trovare, perché Della croce ci sono tante interpretazioni, lo sappiamo bene, tutte molto belle, ma oggi parliamo di una croce gloriosa di un uomo che muore. E io sono molto affezionata per tante questioni alla croce di San Damiano, questo Cristo in piedi, vivo, che sta sulla croce, contornato dall'eternità. Ci sono migliaia di conchiglie che contornano il profilo del Cristo e con tutti i personaggi che sono intorno. È un Cristo vivo, è un Cristo in piedi, non è appeso alla croce, è in piedi. E questa è la gloria del crocifisso, perché è risorto, è l'immagine già di un risorto. Comunque, leggiamo il testo con in mente questo Cristo, magari. E leggendo il testo vediamo che Luca 23 è molto provocatorio, è un testo molto provocatorio nella sua mitezza, che colpisce la sensibilità del lettore con uno spettacolo. A me piace drammatizzare, vedere la drammatizzazione di questi testi, perché questo è un modo di entrare in fieri nel testo, a mio avviso. E questo è uno spettacolo inaudito, quello che abbiamo davanti agli occhi, perché Gesù insieme ad altri uomini sono in croce, inchiodati alla croce. Realmente è questa la situazione. Però è anche prodigioso questo testo, e questa è la provocazione. Abbiamo tanti contrasti nel testo. Intanto, Gesù è sulla croce ed è già venuta la sua condanna a morte. È stata eseguita questa condanna. Ormai è soltanto questione di tempo. Gesù sta morendo. E nel testo, ma in realtà, qual è stata la storia? Nessuno ha condannato Gesù, questa è la verità. E noi dobbiamo sempre tenere in mente questa cosa, è fondamentale. Non c'è una sentenza di condanna di un'autorità istituzionale. È successo che un manipolo di violenti ha gridato più forte di altri. E quindi è prevalso questo voto della condanna a morte, perché se pensiamo, anzi sarebbe bello rileggere il testo, è molto lungo, il testo di tutta la vicenda, no? La cattura, il processo che non c'è. Gesù non subisce un processo, Gesù subisce una situazione che è simile a un teatrino. Gesù, sappiamo tutti, no? Gesù viene portato, catturato, portato Pilato, dal Sinedrio, poi da Pilato, poi da Erode, poi di nuovo da Pilato, e Pilato alla fine si lava le mani e lo consegna alla folla e chiede il parere della folla, e chi grida di più ha la meglio, e quindi Gesù viene condannato alla croce. E quindi ora siamo sulla croce e abbiamo diversi personaggi molto belli che ci riportano alla memoria tanto della scrittura. Qui succede una scrittura che richiama più volte in alcuni particolari tutto il testo che Luca ha scritto in questi capitoli. Intanto il popolo che è una massa di gente, che poi non doveva essere proprio una massa, perché sembra che ai piedi della croce non potessero arrivare tante persone. Comunque Luca ci racconta di questo popolo che è fondamentale, perché è fermo, è l'unico personaggio che fermo, sono fermi davanti alla croce e guardano, sono gli spettatori dell'evento. e sono tirati dentro un evento che li incuriosisce, ma li interroga molto, perché li scandalizza molto, perché li vedono e sentono la sofferenza che c'è dentro questo testo, dentro questo evento. I capi e i soldati sono essi stessi una massa di persone, sono molto attivi, agiscono tanto. I capi scherniscono Gesù, i soldati deridono Gesù, e in tutto questo dall'altra parte abbiamo il popolo, i capi, i soldati sempre più vicini alla croce, almeno io li vedo così, li immagino così. Gesù dall'altro lato restituisce uno sguardo, perché Gesù dalla croce vede il popolo, secondo quello che ci racconta Luca, chissà com'era nella verità, e vede tutto il resto e lo sente, perché subisce le ingiurie di queste persone. E in questa prima parte, in questi primi versi, questa prima piccola sezione che va dal verso 35 al verso 38, piccolina, abbiamo tutto questo movimento dei capi del popolo e dei soldati, che io li immagino visti da lontano. Il popolo vede questo, vede tutto questo agitarsi di persone, lo vede come uno spettacolo, ma non è esterno allo spettacolo il popolo si immedesima nello spettacolo, perché guarda con attenzione, e questo è il senso del linguaggio che usa Luca. Il popolo guarda con uno sguardo quasi critico l'evento, entra in questo evento e si interroga guardando. Probabilmente non capisce, o a me piace pensare, visto che noi sappiamo come va a finire la storia, che questo popolo si prepara allo stupore che avrà nella fine del racconto. Quindi con questo sguardo del popolo e di fronte a questo spettacolo e nei confronti di questa immobilità, dicevo, i capi si fanno beffe di Gesù, i capi scherniscono, lo provocano, e lo stesso fanno i soldati, deridendolo, offrendogli l'aceto. E qui creiamo una grande inclusione nel Vangelo di Luca, perché questa provocazione che viene rivolta a Gesù, hai salvato altri, salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio, l'eletto. E poi i soldati, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Abbiamo un po' la parte del demonio del capitolo 4 di Luca, delle tentazioni di Gesù. Il demonio porta Gesù sul pinnacolo del Tempio e lo provoca dicendo: se sei il figlio di Dio, buttati giù e il Padre ti soccorrerà. E qui si chiude, dico, una grande inclusione, perché la regalità è qualcosa che Dio, insieme a Gesù stesso, Dio ha pensato, era nella mente di Dio, nella creazione, nel momento in cui Gesù ha cominciato il suo ministero. E quindi la provocazione è sempre quella: salvati, se sei Dio salvati. E qui è importante capire e tenere sempre a mente che Gesù in realtà non vuole salvarsi, non sarebbe mai sceso dalla croce, questo noi lo sappiamo benissimo, l'abbiamo detto tante volte. È venuto per altro. E per cosa? E vediamo, perché da ottimo narratore Luca ci dà il secondo, la seconda porzione di questo testo, che ci presenta un particolare, ci avvicina alla croce. Il lettore arriva sul volto di Gesù e lì ci sono tre persone sulla croce, come era stato detto in precedenza da Luca, due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra, al centro Gesù. E qui si tratta di fare uno zoom proprio, non solo nell'immagine, ma proprio nell'emotività della situazione. Perché qui succede un miracolo, un prodigio grande che Gesù aveva già invocato qualche verso prima. In mezzo a tanta violenza, due malfattori sono al fianco di Gesù, quindi Gesù è proprio fra gli ultimi, fuori dalle mura, in mezzo a delinquenti, messi al pari con i delinquenti. Ma non è questo il punto. Il punto è che questi due condannati sono radicalmente diversi. Il bene e il male lì sono, è lì il bene e il male. Due condannati giustamente condannati. La sentenza di condanna di Gesù, anche quella di Gesù è giusta. Io dico, la sentenza di condanna è giusta perché Gesù è il re, non solo dei giudei, anche dei giudei. Ma questi due malfattori condannati giustamente sono diversi, dicevo. L'uno è un uomo duro, un uomo cattivo, profondamente cattivo, che continua le provocazioni dei soldati. Scendi dalla croce se sei figlio di Dio, salvati, e insieme a te salva anche noi. Tu parli tanto di misericordia, facci scendere dalla croce. È la parte del demonio questa. L'altro invece, ed è eclatante nel testo, abbraccia la vicenda di Gesù. L'altro riconosce l'ingiustizia che si sta facendo a Gesù e chiede misericordia. Lui ha timore di Dio. Nel suo timore, non paura, ma riconoscendosi nella sua piccolezza, chiede misericordia. E lui ha quello sguardo del popolo, ho pensato, ha uno sguardo che ha saputo andare oltre e arrivare al sentimento di Dio, di penetrare l'evento apparente, di riconoscere non solo l'innocenza di Cristo, ma la vera potenza di Cristo, e quindi si affida a Cristo, a Dio attraverso Cristo. E il suo premio è dichiarato da Gesù: sarai con me in paradiso. Ma il problema non è il premio, il problema è che provocazione ci dà Luca con questi due personaggi, e non solo Luca, comunque il Vangelo in generale, perché io penso che ognuno di noi che si pone di fronte a questo testo del Vangelo deve allenare anch'esso lo sguardo, mettersi dalla parte del popolo, no? Voglio tornare a questo sguardo del popolo, di questa massa, e di fronte a questi malfattori, come ci poniamo? E Luca vuole che anche noi vediamo questo, e in questo modo. Che prendiamo parte alla storia, in questo caso con una decisione, tra il bene e il male, in questo caso, parteggiare per un malfattore o meno, ma io non so se questi malfattori sono effettivamente due personaggi, se andiamo sullo stile che tanto ci piace ascoltare da Padre Innocenzo. Io ho pensato, forse questi malfattori ci vivono dentro, perché il bene e il male ci vive sempre dentro, e siamo sempre pronti a scagliarci contro qualcosa, Certo, di fronte a Gesù non c'è dubbio, noi sappiamo chi è Gesù, ma quel malfattore non l'aveva capito. Quindi ecco, la necessità di allenare lo sguardo, di saper andare oltre in ogni evento, e questo è difficile, almeno per me è molto difficile. E comunque Gesù mette a tacere tutti, perché lui sceglie la misericordia. Come aveva già detto nel verso 34 che non abbiamo letto, Padre perdona loro perché non sanno quel che fanno quando lo mettono in croce. Allora lui abbraccia questo compagno di cammino e non condanna l'altro, non lo condanna, non dice niente all'altro. Luca non mette nessuna parola di Gesù in bocca per l'altro. Accoglie semplicemente il cammino di questo buon ladrone, buon malfattore, e lo accompagna verso il padre. Ora, tutto questo racconto ci illustra, ci parla di un uomo, di un Gesù mite, umile, misericordioso, potente nella sua misericordia. E questa inevitabile esperienza di Cristo sulla croce è l'epilogo di una vita umana, ed è un grande gesto di alleanza. Noi abbiamo letto nella prima lettura la storia di Davide, no? Che a Hebron viene unto e viene celebrata questa alleanza tra Dio e uomo. Ebbene, io vedo, e forse non solo io, ma mi viene di dire questo, che la croce è questa grande alleanza che Dio fa con l'uomo, questo grande abbraccio sul creato in generale che Dio rivolge al creato. È un matrimonio, è un vero matrimonio, perché è, dicevo, certo, la croce è l'epilogo di una vita umana, ma è anche un trampolino di lancio verso una nuova umanità, verso una novità di vita, perché Cristo risorgerà e porterà con sé tutto l'universo, perché, ripeto, scende negli inferi, e noi crediamo questo, e libera Adamo ed Eva, e libera i non credenti, coloro che non avevano accettato l'amore, la benevolenza, la pace. E quindi la croce è quell'evento che permette di attraversare una soglia, e attraverso l'esperienza di Cristo questa soglia in un certo senso l'attraversa l'uomo. Perché l'esito è che è ridotta all'impotenza qualsiasi violenza, qualsiasi sopruso. Come dice Paolo, il sangue della croce ha pacificato le cose nei cieli e nella terra, e io dico anche sottoterra. E come scrive Origene, c'è una lettura carina di Origene, un'omelia di Origene che noi leggiamo che la Chiesa legge nella solennità di Cristo Re dell'Universo, penso sia la terza lettura della solennità di domani. E Origene dice che ora sta a noi fare spazio a questo regno, perché dove sta questo regno? Un altro problema che a volte mi pongo, dico, ma il regno dei cieli sembra a volte essere esterno a qualcosa. Questo re dell'universo, che festa è il re dell'universo? Dove abita? Dove vive? Dove sta? E questa festa, noi sappiamo che in realtà dove sta Gesù? Noi abbiamo l'Eucaristia, abbiamo la liturgia, abbiamo la scrittura, no? E quindi attraverso questa festa noi sappiamo, capiamo, conosciamo tante cose di Dio. E questa festa ci pone davanti alla nostra realtà, ci deve scuotere nella nostra realtà, nel nostro intimo. In che senso? Proprio per quello che dice Origene. Dobbiamo fare uno spazio, fare spazio a questo regno, dice Origene, perché questo regno è in noi, questo regno abita in noi, ma continua a venire ogni volta in noi e continua a crescere in noi. Questo regno è stato messo in noi nel momento in cui il Padre ci ha pensati, nell'atto della creazione. Lì è cominciato tutto. Noi siamo stati pensati come Cristo, con questo seme in noi, che non è predestinazione, non è una storia già scritta, ma è un amore che ci viene dato. E come si vede, come cresce? Nella nostra mitezza, forse, nella speranza che abbiamo, nella carità, cioè nel nostro agire, non solo da buoni cristiani, ma da discepoli di Cristo, che i discepoli sappiamo che ne abbiamo conosciuti pochi, nel senso che la maggior parte sono morti. Cioè essere discepoli di Cristo significa dare testimonianza di Cristo fino al martirio, e questo è l'esercizio di una vita per noi. Ho detto, cominciava dalla creazione, quando il Padre ci pensa la prima volta, e quindi per una vita noi siamo all'esercizio per fare spazio a questo regno di Dio. È un po' quello che dice in un altro contesto, in un altro modo, San Benedetto, che nella vita monastica, lui parla della vita monastica, questo è un altro discorso, però lui dice il cuore si dilata, per dire che la carità, la speranza, la benevolenza, l'amore crescono, e così è il regno di Dio in noi, ha un po' questo senso, deve crescere in noi. E noi siamo investiti di questo, non è che ci capitiamo per sbaglio. Noi riceviamo, noi siamo, com'è? Profeti, sacerdoti e re. Già dal battesimo e poi via dicendo, per tutto il resto, noi siamo questo. Ma Davide anche è stato questo, non per Cristo, ma come per precorrere Cristo in un... A Ebron, ad esempio, è stato unto, e così Cristo stesso, che si è incarnato e fino in fondo ha sposato questa umanità, fino alla croce. E questo è il senso di questa croce, fino in fondo Gesù è stato uomo. Ecco, la croce è la grande sofferenza, è una grande sofferenza. In realtà è anche il frutto di un grande amore, di un amore forte, e lo stesso amore che ognuno riceve in dono, appunto, dicevo, nella creazione. Quindi possiamo trovare un senso in questo, in questa solennità, se riusciamo a volgere lo sguardo, ma mettendoci dentro a questo regno e portando questo regno in noi. E questo grande amore è regalo, questo grande amore è quello che dà la forza del sacrificio, ma certo, ma poi cosa c'è di più regale della custodia, della capacità di custodire? Nell'Antico Testamento il re la prima cosa che doveva fare, doveva custodire, doveva avere un buon esercito, perché doveva custodire il popolo, quindi la custodia, la protezione del dono che abbiamo ricevuto, che è gratuito e totale, e quindi come dono gratuito e totale lo doniamo a nostra volta, che è pieno sicuramente di speranza e soprattutto di vita, perché la croce è la croce di un risorto, questa croce di oggi è la croce di Gesù risorto, il Cristo risorto. E se permettete, ho tanto parlato di Origene, vi voglio leggere due righe, non leggo tutto il testo, per farvi sentire un po' quello che ho detto tra le righe. Scrive Origene. Ah no, questo è preso, ecco, non è un'omelia, dall'opuscolo La preghiera di Origene. Colui che prega che venga il regno di Dio, prega in realtà che si sviluppi, produca i suoi frutti e giunga al suo compimento quel regno di Dio che egli ha in sé. Ma questo regno di Dio, che è in noi, col nostro instancabile procedere, giungerà al suo compimento quando si avvererà ciò che afferma l'Apostolo del Cristo, quando cioè egli consegnerà il regno a Dio Padre. Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun modo regni il peccato nel nostro corpo mortale, sia in noi Cristo assiso alla destra di quella potenza spirituale che pure noi desideriamo ricevere, rimanga finché tutti i suoi nemici che si trovano in noi diventino sgabello dei suoi piedi e così sia allontanato da noi ogni loro dominio, potere ed influsso. Fin d'ora, perciò, il nostro corpo corruttibile si rivesta di santità, di incorruttibilità, e ciò che è mortale cacci via la morte, si ricopra di immortalità del Padre. Così, regnando Dio in noi, possiamo già godere dei beni della rigenerazione e della risurrezione.
Partire da questa ultima, da queste ultime considerazioni di Michela per così allargare e condividere con voi la mia così meditazione su questa festa. Quando pensavo a questo testo di Luca, pensavo in fondo letto in questa situazione, in questa festa, appunto, come diceva Michela, istituita e come re dell'universo. E pensavo invece quanto sia stata negativa l'istituzione regale in Israele. Samuele ha insistito tanto con il popolo perché Israele fosse diverso dalle altre nazioni, non ci fosse un re. È un'istituzione che Samuele ha fatto capire perché appunto Israele voleva un re come tutti gli altri popoli, come tutti gli altri popoli avevano un re. Israele chiedeva a Dio attraverso Samuele il re, e Samuele dice, appunto, bisognerebbe leggere i testi, dice in fondo assolutamente detestabile questa istituzione in Israele, perché voi sarete schiavi del re, perché il re prenderà i vostri giovani per farli capi di esercito, prenderà il vostro pane, prenderà le vostre belle ragazze per fare schiave. Cioè il re, c'è un testo bellissimo che sarebbe bene leggerlo, è uno che prenderà, cioè assoggetterà, vi impoverirà. Il re non darà, ma prenderà dal popolo tutto, succhierà dal popolo i beni. Quindi è assolutamente una figura, quella del re, che poi viene riscattata da Davide, questo re. Tra l'altro Davide non è stato poi questo modello di re che viene tante volte presentato, che è stato anche un sanguinario re, e che comunque appunto la liturgia di oggi ce lo presenta vittorioso rispetto a Saul, finalmente anziani, capi del popolo e popolo si mettono insieme per dire tu ci governerai, tu sei il re, osso delle nostre ossa, carne della nostra carne. Ma c'è stato tutto un cammino che ha fatto Israele, che ha subito questa, possiamo dire, questa regalità, questa istituzione regale che è stata sempre molto violenta e ha prodotto tanto sangue. E quando lo vedevo questo in riferimento al testo di oggi, quando Gesù parla del regno di Dio, vedevo questo, quando Gesù, perché Gesù viene ad annunciare il regno di Dio, non pensa minimamente a un re, anche quando lui entra a Gerusalemme come re su un asino, ma pensa piuttosto a questo, al re che doveva essere il modello del servo. Gesù fa un passaggio, cioè il re prende, il modello che Gesù fa di sé quando parla del regno di Dio è che Dio dona tutto, è un regno di dono. Lo vediamo anche nel prefazio, quando si parla del regno, no? È un regno di pace, di giustizia, di bontà, di verità, è un regno altro rispetto al regni dei sovrani della terra. E pensavo anche in questo testo, mi ha molto fatto riflettere, perché sia nel versetto 37, nel versetto 38, anche 42, abbiamo tre modi di parlare del regno, del re, del regno. I primi due, intanto, come diceva anche Michela, questo è un testo molto bello che andrebbe veramente scarnificato, perché siamo nella situazione in cui Gesù viene innalzato, viene crocifisso, e di fatto c'è questa contrapposizione che fa Luca tra il popolo che guarda e tace e i capi, invece, i soldati che gridano. E proprio Luca mette molto in evidenza l'elemento di scherno, soprattutto in questo testo. E lo fa in un modo molto diverso rispetto ai personaggi. Il primo modo di schernire, di deridere, era quello dei capi, probabilmente capi di Israele, capi religiosi, che dicono: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Qui i capi non parlano di re, ma parlano di Messia, se lui è il Cristo, l'eletto. Il secondo gruppo è di personaggi estranei, erano quelli che dovevano fare le torture, anche qui deridere, ma i soldati erano di fatto gente, questi erano soldati romani tra l'altro, erano gente che non avevano caratteristiche così benevoli, no? E come lo scherniscono i soldati romani? I soldati romani non hanno nessuna considerazione per il fatto che Israele è popolo di Dio, eccetera. E quindi dopo di aver dato l'aceto, dicevano: se tu sei il re dei giudei. Questo è un modo veramente di schernire da parte di chi invece aveva l'imperatore, che erano questi soldati romani. Salva te stesso. E poi Luca dice, infatti, sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Quindi non è il modo come era messa lì quella scritta, chi l'aveva scritta. Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che ci dice che Pilato aveva fatto mettere questa scritta, sempre un romano, re dei giudei, cioè quasi a volerglielo fare imporre questa regalità, questa. E poi ci sono i due malfattori, allora dai capi si passa ai soldati e poi si passa all'uno, questo malfattore buono, come diceva Michela, questo buon ladrone, che anche lui parla di re, di regno, non parla di re, parla di regno. E mi sembra che qui lui è proprio questo che capisce che per grazia comprende e dice una bellissima cosa, questa è solo di Luca questo intervento, queste parole messe in bocca a questo malfattore, che dice Gesù, quindi non chiama l'eletto il Messia, re dei Giudei, nessun titolo, il nome, neanche niente altro. Qualche cieco chiamava Gesù figlio di Davide, no? Abbi pietà di me. E lui dice, anche qui è molto bello, non dice Gesù abbi pietà, come abbiamo sentito in queste domeniche, e lui dice Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Allora mi veniva in mente, anche Gesù deve entrare nel suo regno. Gesù ha annunciato il regno di Dio all'inizio della sua predicazione, ma sarà attraverso la, come diceva Michela, attraverso il suo innalzamento, attraverso la croce, lui entrerà nuovamente, pienamente nel regno di Dio. Infatti Paolo, nella lettera ai Colossesi, dice proprio questi: ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ecco, io vedo qui il ladrone. Già lui è stato reso capace di vedere questa sorte dei santi nella luce. E dice, è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Poi, ecco, mi piace questo, l'intuizione, la grazia di cui è stato colmato questo malfattore è proprio di percepire che Gesù ritornava nel suo regno, nel suo precedente mondo, ma in un altro modo. Anche qui, per esempio, si dice che Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. In Lui furono fatte tutte le cose, tra cui i troni, le dominazioni, eccetera. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. E infatti per questo è capo anche della Chiesa. Principio, primogenito. È molto bello sto testo perché, appunto, a Lui il primato su tutte le cose, la pienezza della divinità è in Lui e in vista di Lui sono state riconciliate tutte le cose. Vedevo che allora Michelina parlava dell'incarnazione, no? Gesù viene, è inviato sulla terra dal Padre, annuncia il regno di Dio, un altro modo di, che è un regno di piccolezza, è un regno, tutte le parabole sul regno di Dio sono veramente piccole parabole, è questo seme che poi si fa grande. Attraverso la morte di Gesù questo regno si fa consistente, non è più annunciato, è realizzato. E il ladrone capisce proprio questo. Ecco, è la salvezza che si realizza proprio in queste parole. Ecco, pensavo che allora il regno di Dio non dobbiamo vederlo come una cosa come quella che percepiamo di un re, di una realtà che siamo abituati a vedere come dominio, come appunto, ma piuttosto appunto come diceva in conclusione anche Michelina, ma come il regno che è legato a noi in Gesù, come una coappartenenza, un'alleanza. Il regno di Dio non è qualcosa che non ha noi, è il legame di Dio con noi attraverso Gesù. Perché quando diciamo regno di Dio, diciamo dal mio punto di vista venga il tuo regno, significa venga l'iniziativa del Padre sul mondo, che avvenga un legame, un'alleanza tra le cose visibili e quelle invisibili, tra il mondo, l'uomo e Dio, no? E questo che questa iniziativa che è la volontà di pace, di salvezza, di libertà di Dio, che vuole realizzare con noi e per noi, non senza di noi. Quindi il regno di Dio è proprio questo, questo che intuisce il ladrone, cioè, ecco, che io possa essere con te, ricordati di me.
Meritato abbondantemente. E l'ultima cosa, io ho trovato che è molto importante per capire il senso della festa di Cristo, è la chiusura di Paolo quando dice: avendo pacificato Cristo con il sangue della sua croce, sia le cose potenti sia le leggi. È proprio questa pacificazione del sangue, questa sofferenza del giusto, questa tragedia della sofferenza del giusto.
Sì, la sofferenza è in fondo il fatto che il cosiddetto buon ladrone riconosce di essere un poveraccio sofferente e uno che non ne ha indovinata una, probabilmente. E in fondo i capi che dicono ha salvato gli altri, allora salvi se stesso, e visto che non lo fa, trovano conferma alla convinzione che Gesù non ha alcun potere. E questo in effetti credo che è proprio uno dei dati ontologici e reali dell'umanità. Io penso che oggi, come 2000 anni fa, come sempre, facciamo l'esperienza di un mondo in cui si deride chi salva gli altri anziché combatterli, chi salva gli altri anziché salvare se stesso, anche senza entrare, diciamo, in discussioni spinose sulla cronaca. Qualsiasi voce che non sia aggressiva viene immediatamente aggredita, e questo secondo me è molto significativo. Come sarebbe a dire salvare gli altri? Salva te stesso, o quantomeno mettiti in una condizione da non essere attaccato. E invece Gesù continua a salvare altri, perfino in quel momento di sofferenza estrema in cui oramai il suo cuore sta per cessare di battere, ha ancora una persona da salvare, quindi quell'ultimo battito gli serve ancora per fare un'ultima opera buona. Mi fa venire in mente, per chi l'ha visto, alla fine di un bellissimo film che è Schindler's List, quando lui dice: ma in fondo che potevo vendere questa medaglia, questa un'altra persona ancora potevo salvare. Ecco, Gesù salva ancora una persona, ed è quello veramente il vero potere regale che lui mostra. Continua a salvare altri, certamente, però salva chi vuole essere salvato. È vero che non sappiamo, cioè lui non condanna il cosiddetto cattivo ladrone, ma restiamo nel dubbio, e questo è vero per ciascuno di noi, e forse anche buono tenersi un po' questo dubbio, che dobbiamo arrivare alla fine aggrappandoci a quella croce, a quei piedi sanguinanti, a quella testa sanguinante, perché Gesù salva chi vuole essere salvato. E in questo senso, allora, anche se Davide, appunto, anche lui ha combinato le sue, lo sappiamo, come tutti i re di Israele, perché poi, a parte Davide, Salomone, Ezechia e Giosia, diciamo, non se ne salva nessuno dei re di Israele, ma anche Davide, insomma, le sue le ha fatte. Però ecco, quando anche gli anziani vanno da lui, la cosa che veramente mi colpisce è che in qualche modo c'è questo rifugiarsi in lui, ed è appunto questo rifugiarsi, il rifugiarsi del buon ladrone. Gli dicono: siamo tue ossa e tua carne. Rifugiarsi in lui fino a diventare un tutt'uno con lui. E in fondo questo è anche quell'abbraccio di Dio al creato, no? Di cui parlava anche Michela Sfera, che Gesù, risorgendo, porta con sé l'universo. E in fondo è la seconda lettura, appunto, che dice: e prima di tutte le cose tutte in lui sussistono, cioè arrivano a sussistere in lui se continuano a aggrapparsi a lui. Tra l'altro questo bellissimo cantico che si canta sempre ai vespri del mercoledì, E insomma il fatto che la sapienza millenaria della Chiesa ci abbia aiutato a ricordarcelo tutte le settimane, forse ha anche un significato, ecco.
Io volevo dirle una piccola cosa, perché mi colpiva molto questo spazio di questo dialogo con il buon padrone di Gesù, e mi colpisce perché è come, innanzitutto è come uno spazio luminoso in un momento buio dove, diciamo, ricorda, diciamo, nel Salmo 1 si ricorda chi non siede con i malvagi, con i peccatori e con, adesso non ricordo qual è la parola della nuova traduzione, ma il terzo, diciamo, vocabolo è proprio quello che indica coloro che parlano male, coloro che insultano, coloro che deridono con la loro bocca. E questa sembra essere proprio la situazione in cui si trova Gesù in questo momento. E in questo momento così difficile, anche umanamente, anche abbandonato da tutti i suoi, questo ladrone lo chiama per nome. E mi sembra come se questo momento fosse quasi un far vedere, che però al momento sono pochi quelli che vedono, perché sono Gesù e questo ladrone, questa novità del regno, questa possibilità per l'uomo di chiamare Dio per nome, di essere legato a Dio. E questo, c'è anche un'altra cosa, perché Gesù promette al ladrone che oggi stesso sarai con me in paradiso. Il paradiso a quel tempo era, anche per i popoli vicini, era un giardino costruito per l'uomo nel quale Dio passeggiava insieme, camminava insieme all'uomo. Ma il paradiso era il paradiso dei giusti. E qui il primo a cui viene detto da Gesù in modo esplicito che entrerà in questo paradiso, non so se si poteva chiamare giusto, ma è forse il primo giustificato. E questo fa pensare anche a noi, anche alla nostra vita, diciamo. Perché poi appunto tutti i cristiani non sono un popolo di giusti, ma di giustificati. E questo anche appunto giustificati da questo legame.
A me ha colpito la prima frase, la prima parte del Vangelo, proprio quella che avete sottolineato più innanzitutto, quando dice il popolo stava a vedere. Mi ha molto colpito perché chi sta a vedere sono i testimoni, no? Testimoni oculari di un evento. E poi, dopo che mi ha colpito quella della frase, ho cominciato a leggere tutto il Vangelo e tutti sono testimoni, testimoni di qualcosa e testimoni in un dato modo. Il primo testimone è Cristo, cioè il più grande testimone, no? Lui stesso dice di se stesso che è testimone dell'amore del Padre. Più volte nel Vangelo dice: io ciò che ho udito dal Padre mio, ciò che ho visto, l'ho fatto conoscere a voi, perché anche voi siate testimoni come lo sono io del Padre. Quindi è proprio veramente una, si dice, un testimone, no? Che si passa. E lui è il testimone per eccellenza, no? Di questo amore. E come dice il Vangelo di Giovanni nel prologo, dice: Dio, nessuno l'ha mai visto. Dio, Cristo, Lui che viene dal Padre, solo Lui l'ha visto e ce l'ha fatto conoscere. E poi sempre gli evangelisti, sempre credo Giovanni, quello che ho visto, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo toccato con le nostre mani, noi lo annunciamo a voi perché siete nella nostra gioia. Cioè, è proprio un, come dire, un annuncio che corre di bocca in bocca. Cioè, questo mi fa pensare alla corsa delle donne nel mattino di Pasqua, alla corsa dei discepoli di Emmaus, anche loro testimoni in quella folla che non capiva, quindi, che stava a vedere da una parte delusa che non comprendeva, no? Poi diventano testimoni di questo evento, stava a vedere. Fra quelli c'erano questi due discepoli di Emmaus, no? Che poi conosceremo, e che se prima camminavano piano, dopo aver riconosciuto e risorto, corrono anche loro per annunciarlo. Quindi è veramente, è grazie davanti al testimone per eccellenza, che è la verità, no? Tutti diventiamo testimoni, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo. Perché testimoni di una verità che possiamo semplicemente o annunciare o negare, ma sempre volontariamente. Come il buon ladrone e il cattivo ladrone, no? È bellissimo perché una delle, proprio le parole del buon ladrone dice: mentre l'altro lo condannava, no? Rideva Gesù: se tu sei il Cristo, eccetera, salva te stesso e noi. Lui sapeva chi era lui e sapeva anche chi era Gesù in realtà, solo che in ultimi istanti della sua vita continuava a trascinarli. Mentre l'altro sceglie di farsi, noi, come dirà Pietro, come leggeremo nel giorno di Pentecoste, si lascerà ferire da quello che stava vedendo, no? E si pente. Ed è testimone, del testimone di se stesso, del cattivo ladrone e anche di Gesù. Infatti dice: non hai alcun timore di Dio tu, che sei condannato alla stessa pena, non giustamente. Cioè lui, con ladrone, riconosce che hanno fatto la stessa vita, no? E che quindi conosce, riconosce il male che è uguale, però riconosce anche il bene che è completamente diverso, che è quello di Gesù. Dice: noi giustamente, il testimone, perché riceviamo quello che abbiamo meritato. Egli invece non ha fatto nulla di male, come per dire: io ne sono testimone, come erano testimone tutti, no? E questa cosa mi ha molto colpito, anche perché poi, come diceva, è proprio vero, ci rimanda tante parti della scrittura che si rispondono, come anche, e ho notato semplicemente una cosa, mi ha fatto riflettere, che proprio perché non siamo noi padroni della parola, possiamo annunciarla. Cioè non siamo noi, come devo dire, la parola. Perché se fossimo noi la parola, nei momenti di persecuzione, di no, ci verrebbe anche più facile rimangiarci la parola nostra, tanto è nostra. Posso dire che mi sono sbagliato con tutti, è mia la parola. Invece, come dice San Paolo in una delle lettere, dice: se il Vangelo non è la mia parola, se fosse mia, io potrei non annunciarla, ma siccome non è mia, io devo annunciarla. Quindi, paradossalmente, il testimone, che è il più piccolo, non è il protagonista della vicenda, diventa la chiave e diventa verità, però vedi, per grazia del Signore, perché veramente queste cose le fa soltanto la sapienza di Dio, no? Ti dà anche quella, come devo dire, distacco, quel distacco da una parola che non è tua, ma di cui tu sei testimone oculare, no? D'orecchio, e non puoi, cioè, anche se la neghi, tu sai che è diverso, perché non è tua e non lo puoi negare. E quindi è quella potenza, no? Che alla fine è proprio quel coraggio che Dio stesso ti dà, è lo Spirito Santo, no? Paradossalmente, facendoti intuire che non è la tua parola, ma tu sei, no, testimone del testimone, no? E ti dà anche quella spinta per annunciarla.
Ecco l'immagine di Gesù in mezzo ai due ladroni, è una immagine stupenda che è proprio un ritratto visibile della nostra condizione umana. Siamo noi anche lì, e quelli Gesù, differente completamente dei re di questo mondo, innalzato è sul suo trono, che è proprio la croce. E Gesù, al di là di tutto quello che possiamo fare, è sempre presente. E è presente aspettando ogni momento la nostra richiesta, come ha fatto quel buon ladrone. Ecco, il logi pronunziato da lui è quello compimento della sua morte e della sua risurrezione, perché è proprio nel momento della morte che lui abbraccia tutti. È perché la morte è quel passaggio delle tenebre alla luce, della morte alla vita. Quindi doveva essere compiuto tutto perché anche noi potessimo essere insieme a lui. Ecco, Gesù non si ricorderà del buon ladrone del paradiso, ma oggi lo introduce nel suo nuovo regno. Questa è la bella notizia, questa è la bella novella, è l'Evangelo del Signore. Il regno di Dio non è meritato, è un regalo che Lui fa a tutti, è regalato a tutti noi. Anche il più grande criminale, infatti, non è che lui dice, ma tu chi sei? L'Evangelista Luca è molto chiaro, no? Sono due ladroni, due persone che hanno fatto qualcosa che non è accettato per la società, che anche noi potevamo condannare secondo i criteri della nostra legge. Ma questo re ti dice una cosa completamente al contrario. Non è così che si vive la vita vera. Non è così che cresciamo nella nostra umanità. Abbiamo sentito i governanti, i capi, i sovrani dovevano proteggere la società, intanto la schiavizzavano con il suo potere. Ma questo re del suo trono non guarda i nostri mali, vuoi condividere con noi assolutamente tutto chi è suo, perché è gratuito. Ecco, è interessante vedere nella seconda Pietro, che è molto chiaro quando dice: quando Gesù era oltraggiato, non rispondeva con l'oltraggio, soffrendo, non minacciava vendetta. Ecco la regalità di questo re innalzato. Ecco la vita vera. Ecco quello che Pietro ti fa come l'invito, come hai fatto ai cristiani perseguitati di essere come il loro maestro, il loro maestro. Chi crede in questo regno, in questa regalità di Cristo, non può fare a meno di fare come Cristo. Dal contrario, moltiplicheremo non il bene, ma il male. E nella fine, come oggi già succede, uccideremo noi stessi. Invece di amare uni agli altri come il Signore ti chiede di amare, uccideremo uni gli altri. Ecco, l'Evangelista Luca ci propone, ci invita a fare diversamente, a guardare proprio quel Cristo nel suo trono, nella croce, che è davanti a noi ogni domenica, ogni momento che andiamo nella chiesa, e vedere che veramente lì c'è la vita. Lì c'è la nostra identità e dipende di noi, come ha fatto quel buon ladrone, di chiedere al Signore semplicemente: portami con te nel paradiso e la vita cambierà del male al bene.
Anche io direi una cosa che ha colpito dal Vangelo, questo mandatore che rimproverava l'altro dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, e invece non ha fatto nulla di male. Allora vediamo quanto è importante questo timore di Dio, perché ha tanto potere, tanta potenza per aprire la porta del paradiso. D'altra parte, anche come è possibile che esistono insieme timore di Dio e tanti peccati? È possibile. Allora vediamo da questo brano, dal Vangelo, vediamo quanto è importante essere con se stessi, essere consapevoli dei nostri peccati. Primo passo. Secondo, riconoscerli davanti a Dio, davanti agli altri. E poi la cosa più importante è fare questo atto di pentimento, che ci porta sempre più vicino a Dio, sempre più vicino a Gesù, che è unico può liberarci dal peccato, dai peccati, cioè portarci al regno di Dio, questo è il regno di Dio, essere liberi dai peccati che hanno peso alla nostra vita. Grazie.
Preghiamo. O Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre, perché seguendo le orme del tuo Figlio possiamo condividere la sua gloria in paradiso, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E buona domenica.
Buon inizio dell'anno.